diciamo che la risposta allo sgombero di Via Stano e in generale la questione dell'emergenza abitativa nella nostra città non rimanga un discorso tra virgolette tra guardie e ladri o che non occupi sia le pagine dei giornali ma soprattutto l'azione della cosiddetta politica. Nel momento in cui lo sgombero di Via Stano ha costretto 10 nuclei familiari più alcuni singoli in mezzo a una strada, abbiamo pensato fosse necessario fin da subito cercare di dare risposta ai casi più impellenti, per cui come avrete avuto modo anche di vedere questo posto non è adatto a ospitare più di 3-4 nuclei familiari, proprio per ragioni strutturali, però al tempo stesso è uno spazio vuoto da anni, pensiamo almeno da 5-6 anni, se non anche di più, e soprattutto è un posto pubblico, laddove ad esempio sui giornali era uscito dopo lo sgombero di Via Stano che una delle motivazioni principali di quello sgombero era il fatto che era un posto privato. Noi nella settimana dal 15 al 22, che era una settimana nazionale in cui i movimenti per il diritto ad abitare andavano a prendere possesso di spazi vuoti, che siano del pubblico, che siano del privato, che siano di proprietà della Chiesa, e Torino in quella circostanza abbiamo pensato fosse opportuno andare a scegliere 3 posti di questo tipo, uno pubblico, uno privato e uno della Chiesa, proprio a testimonianza del fatto che non ci si può girare dall'altra parte, ognuno deve fare la sua per cercare di evitare che ci siano situazioni indecorose e indegne, per cui ancora oggi persone rischiano di morire di freddo dormendo da ghiaccio e non riescono a pensare minimamente a una vita dignitosa proprio perché hanno il problema della casa. L'abbiamo fatto in una città, quella di Torino, che è capitale per gli sfratti, una città che conta migliaia di sfratti ogni anno, un trend in crescendo, una situazione che consideriamo a tutti i livelli indegna, e quindi questa iniziativa è per di nuovo chiedere a gran voce che la politica non faccia solo politica attraverso proclami e iniziative così ad effetto. Sappiamo che 20 appartamenti requisiti alla mafia, piuttosto che richieste di housing sociale, eccetera, sono palliativi a fronte dei numeri immensi di questa problematica, tant'è che non la chiamiamo più neanche emergenza perché è un dato strutturale ormai. E quindi pensiamo, dicevo, che con queste iniziative di chiedere a gran voce che la politica faccia uno scatto in avanti, si assuma non soltanto le responsabilità ma anche degli atti di coraggio, per cui anche la proprietà privata alloggi non può essere considerata un tabù. Abbiamo visto che in altri paesi europei le stesse istituzioni, i ministeri degli interni vanno a requisire palazzi di proprietà, ad esempio di banche, assicurazioni, piuttosto che di palazzinari, per destinarli alla cosiddetta emergenza abitativa. E quindi chiediamo a gran voce questo. In secondo luogo, penso che tutti quanti siete qua anche per dei casi singoli, ad esempio il caso della famiglia di Elena e Denis, che è qua presente, che lo stesso giorno in cui veniva effettuato lo sgombero partorivano il loro figlio. Ma dicevo, non, il discorso dei casi singoli noi pensiamo sia soltanto così una cartina di tornasole, non sia assolutamente da affrontare come casi singoli, ma venga rimandato un discorso più generale, per cui sicuramente siamo disponibili a valutare assieme al comune, ma sempre con questa premessa, per cui poi chi parlerà del caso specifico avrà modo di andare a definire perché ci sono diffidenze, ci sono, non sono pregiudizi, non sono dimensioni strumentali, ma sono dei casi concreti, per cui oggi c'è bisogno anche per queste famiglie che ci siano dei percorsi di affiancamento da parte di chi come noi non si volta dall'altra parte. A fronte di tanti rifiuti, il gesto dell'occupazione è un gesto di ripresa della dignità anche di queste famiglie, tant'è che queste famiglie hanno chiesto espressamente di essere accompagnate eventualmente a parlare con assistenti sociali, con il comune, con funzionari del comune, eccetera, eccetera, eccetera. Un'ultima considerazione, poi lascio la parola agli altri, un'ultima considerazione. Noi crediamo che a fronte di questi numeri sempre in aumento, come detto prima, bisogna intervenire in maniera coraggiosa, in maniera sicuramente limpida e lineare. Non siamo qui, e non è mettere le mani avanti, ma semplicemente sottolineare delle ovvietà, non siamo qui a fare dei discorsi di guerra tra poveri, per cui scavalcare liste di assegnazione delle case popolari, piuttosto che fare delle riappropriazioni ad uso privatistico ed egoistico, assolutamente no. Però al tempo stesso, in mancanza di qualsiasi intervento strutturale, noi consideriamo prioritario e primario restituire la dignità alle famiglie e alle persone. Per cui diciamo anche chiaramente che diamo da qui a fine mese tempo alle istituzioni per intavolare un eventuale tavolo sociale in cui sedersi, e pretendiamo che oltre alle istituzioni ci sia anche chi gestisce il patrimonio pubblico delle case popolari, quindi l'ATC, quindi il comune, quindi gli assistenti sociali, in un tavolo in cui si vadano a definire delle linee programmatiche ma concrete. E se non dovessimo avere risposta da qui a fine mese, anche le restanti famiglie che oggi con questa occupazione di acconti di Roccabione non possono ottenere risposta perché lo spazio è inadeguato, continueremo con questa strada per cui ogni spazio vuoto può essere per noi legittimamente ripreso per dare un tetto sulla testa a famiglie, single, a gente che è costretta a vivere in maniera indecente e indecorosa.
Certo, se viene alla politica non lo chiede perché sta facendo una battaglia di ideologia, ma lo chiede a partire dai dati di realtà. Esistono poco meno di un migliaio di alloggi ATC che non vengono assegnati per questioni di piccoli lavori, di vecchia norma che non vengono fatti, e in città complessivamente tra il patrimonio pubblico e il privato siamo in una cifra di oltre 50.000 alloggi vuoti con un numero di sfratti che insomma, ha superato abbondantemente i 4.000. Così tanti alloggi vuoti e così tanti strati è un lusso che questa città non si può assolutamente permettere. Il comune di Torino pensiamo che debba fare questo scatto per dimostrare che vuole essere parte della soluzione e della risposta concreta che bisogna indicare, oppure parte del problema. Fino a qua il comune si è mosso d'accordo con le principali gruppi bancari e immobiliari della città, portando avanti una serie anche di ardite operazioni edilizie che altro non sono poi se non una speculazione. E poi dall'altra parte, insieme alle stesse fondazioni bancarie proprietarie delle banche, della San Paolo e Unicredit, fare il fondo per l'astratti. Un fondo per l'astratti che a fronte appunto di oltre 4.000 strati riuscirà a essere in salvagente, così vogliamo definirlo, per poco meno di 250 famiglie. Operazioni come questa sono operazioni di bassa propaganda. Questo è il momento insomma, di dare delle risposte concrete ai bisogni come quelle che venivano già dette prima, ma quelle dette prima io aggiungo anche la richiesta di un impegno ufficiale e formale del Comune ad agire con gli altri attori competenti, come ad esempio la Prefettura, per una moratoria, un periodo di moratoria degli sfratti in città.
parlo appunto a nome di Elena e Dennis, che appunto adesso Elena è ancora in ospedale, ha avuto un parto cesareo 2 giorni fa, Manuel, il bambino, sta bene, e abbiamo anche delle foto, insomma, se fa piacere vedere, avere testimonianze della realtà di questa situazione drammatica, chiaramente, perché il giorno, come si sa, il giorno dello sgombero, della nascita di Emanuele, la famiglia di Elena e Dennis veniva sgomberata insieme alle altre 10 famiglie dallo stabile di Gaspano. La storia di Elena chiaramente ha suscitato scalpore per la contingenza del parto, chiaramente il comune e gli assistenti sociali hanno dovuto rincorrere, no, per non sfigurare più di quanto sfigurano ogni giorno davanti alla situazione. La storia di Elena è una storia come tante altre, purtroppo. Lei appunto arriva in Italia nel 2003, per un po' di anni riesce a organizzarsi, a vivere come poteva. Nel 2012 appunto inizia a chiedere aiuti e assistenza sia ai servizi sociali che fare domanda per emergenza abitativa. Per le varie ragioni per cui gli spazi dell'emergenza abitativa, i margini dell'emergenza abitativa sono sempre più ridotti e lasciano sempre meno margine appunto di accesso al servizio pubblico, insomma, di emergenza abitativa, ha avuto soltanto porte in faccia, nessuna risposta. 7 mesi fa, già incinta, continua appunto a chiedere sostegno ai servizi sociali, che con minaccia appunto gli offrono la comunità, dividendosi chiaramente dal suo compagno Dennis, che sarebbe dovuto andare in dormitorio, altrimenti avrebbero provveduto a trovare una sistemazione per il bambino, quindi la minaccia era di portargli del bambino. Lei chiaramente rifiuta la soluzione e quindi non chiederà più sostegni né ai servizi sociali né in comune attraverso l'emergenza abitativa. C'è da dire che appunto Elena viene allo sportello Prendo Casa mesi fa per chiedere appunto una soluzione, e quindi sottolineo il fatto che ormai da anni i centri sociali, la rete per il diritto alla casa cerca di dare una soluzione e purtroppo appunto si sostituisce in qualche modo a quello che i servizi e le istituzioni non riescono a fare. Questa soluzione dell'occupazione ha dato a Elena, Dennis e adesso anche a Manuel una possibilità, no? Una possibilità che nessun servizio e nessuna fonte sociale invece ha la risposta, insomma, ha le risposte da dargli. Chiaro che la figura che si sono fatti 2 giorni fa ha fatto sì che arrivasse in qualche modo la proposta di la volontà di proporre delle soluzioni. Chiaramente siamo aperti a capire insieme quali siano queste proposte, insieme perché, come si diceva precedentemente, il nostro intento da quando arrivano le famiglie di sportelli della rete antistratto a quando si fanno anche percorsi di occupazione è chiaramente fare un percorso insieme, collettivo, e appunto di cercare di trovare una soluzione per riacquistare, insomma, quel minimo di dignità che chiaramente le istituzioni non garantiscono. Quindi per adesso Elena e il bambino sono ancora in ospedale, appena qui la sistemazione dell'alloggio è già, insomma, assegnata a questa famiglia. Poi se questo tavolo che prima si diceva verrà effettuato, diventerà una soluzione concreta, darà delle soluzioni concrete, verranno veramente valutate dalla famiglia in primis e con il nostro appoggio.
Fondamentalmente c'è questa paura di fondo, perché ogni qualvolta che c'è intervento delle assistenze sociali, le soluzioni che vengono propinate è quella di dividere le famiglie, cercare di sistemare i bambini e i genitori, dato che, diciamo così, perché adulti, invece devono trovarsi una sistemazione loro. Ma è incomprensibile che una famiglia venga divisa, è incomprensibile che una famiglia che ha bisogno di una casa venga sistemata e sparsa sul territorio, nella città, è incomprensibile che non si riescano a dare delle soluzioni definitive, delle soluzioni che siano veramente delle soluzioni, che non siano solo parole, che non siano chiacchiere, all'intera famiglia. Questo è una di quelle situazioni che si sono già verificate in tutte in tutti questi tempi. Noi, come esperienza dello sportello per il diritto a casa, insieme agli altri sportelli, abbiamo sempre denunciato questo tipo di pratiche, cioè quella della divisione del nucleo familiare. Questo è inaccettabile. Pensiamo che anche gli assistenti sociali devono cominciarsi a porre degli interrogativi proprio per come funzionano anche il meccanismo di questi tipi di meccanismi, e che fino anche loro devono cominciare a prendere posizione di fronte a quello che comunque è un loro lavoro, che dovrebbe appunto essere dedito alla salvaguardia della famiglia, alla salvaguardia delle persone che chiedono aiuto, e non si devono sottoporre a quello che invece sono i meccanismi malsani di un'istituzione che non funziona.